Allora, stamattina leggeremo due brani. Uno l'avevamo visto non molto tempo fa, che è la seconda lettera di Pietro, il capitolo 3. Parla del ritorno del Signore. Chiunque vuol leggere Graziella, vuoi leggere tu? Ah no, scusa, no, non ho capito, c'era qua. Vai! Vai, vai, sei pronta, vai. Rosy.
Sì.
Vai, vai, Rosella.
Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo: negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini etti. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
Amen. E dunque, mi sembra un capitolo molto chiaro, soprattutto per chi spesso e volentieri viene preso da impazienza. No? E poi lo vedremo un attimino più avanti. E qui ci ricorda che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, no? E nel capitolo 14 dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. Cioè, sai com'è? Come la mettiamo sta cosa? Cioè, se lo dice perché, secondo me, è un qualcosa che ogni credente dovrebbe giungere a questa conclusione, dovrebbe arrivare a questo, no? Non dico dovrebbe come optional, lo dico come meta, perché se non raggiunge questa meta, poi c'è tutto il resto. E qui, sapete, qui è scritto chiaro che perché mentre noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, no? Gli altri, per gli altri è riservato il giudizio degli empi ed è che la perdizione eterna. Queste sono cose che, sapete, bisognerebbe leggerle molto bene e con attenzione, perché dire soltanto che nei nuovi cieli e nella terra c'è la presenza di Dio è una verità, ma dire che queste non sono parole mie, sono parole che ho ascoltato e che condivido, perché altrimenti non lo direi, ma dire poi che invece nell'assenza, cioè nella perdizione eterna c'è l'assenza di Dio. Qualcuno dice che non c'è l'assenza di Dio, c'è l'ira di Dio. E non è una cosa così, perché noi banalizziamo, ma sai, ma chi lo sa, forse, cioè c'è questo modo di fare è la maledizione totale per ogni credente, perché ha reso, veramente ha disprezzato il sangue del Signore. Questo modo subdolo, superficiale, sciacquoso di fare è veramente una cosa vergognosa. Torniamo, se è possibile, andiamo al capitolo 15 di Luca, del Vangelo di Luca. Leggiamo i primi 10 versetti. Volontari?
Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatola, tutto allegro se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Amen. Amen.
Fratelli e sorelle, questo è l'insieme. l'insegnamento del Signore, questa è la sua lotta, dove viene manifestata la sua misericordia, e non solo, ma proprio ci fa capire quanto è importante tentare fino alla fine di fare in modo, non con le nostre convinzioni, non con i nostri ragionamenti, cercare fino alla fine di salvare qualcuno, cioè ciò che Cristo ha fatto, portare questa salvezza non ai giusti, benché sappiamo di giusti non ce ne sono, ma Gesù fa un esempio. Ed è molto bello perché dice, le pecore, tanto quelle che sono radunate lì, non scappano, no, si sa che sono lì, ma se una si perde, io vado a cercarla. Chiaramente si sta parlando di pecore, non di lupi travestiti da pecore, cioè, no, perché qua, sapete, i ragionamenti poi possono andare con la nostra mente, ognuno fa i ragionamenti che vuole, ma ascoltiamo i ragionamenti del cuore, quello che il Signore ci dice di fare. Ed è molto importante, perché una persona che si ravvede, pensiamo a una persona del mondo, uno che non ha mai creduto e che finalmente incontra il Signore, dice che c'è più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per i 99 che hanno bisogno di ravvedimento, che non hanno bisogno di ravvedimento. Perché? Perché chi è che non ha bisogno di ravvedimento? In questo momento coloro che, immagino, tra virgolette, abbiano creduto. Ma il ravvedimento comunque continua. Non è una cosa che l'hai acquisita il primo giorno e poi, cioè, continui come il pascià, no? Sdraiato sulla poltrona e aspetti che passino i cadaveri sul fiume. Non è così. E questo è importante questa sottolineatura, che c'è più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per le 99, che per i 99 giusti, perché in quel momento lì è avvenuto un fatto nuovo, cioè c'è il riscatto di quella creatura per cui è stato versato il sangue di Cristo, c'è il riscatto completo, e quindi c'è un'altra persona che viene alla vita, mentre gli altri, come abbiamo letto prima, sono destinati alla perdizione eterna. E non è quello che descrive Dante nell'inferno, è una realtà. È una realtà perché il nostro Dio è reale. E se qualcuno non ha ancora dei dubbi nel suo cuore, sulla sua presenza, sul fatto che Egli è il Creatore, io non avrei parole davanti a qualcosa, a un atteggiamento del genere. Quindi, se noi crediamo che Dio c'è, di conseguenza ci regoliamo il nostro modo di agire e il nostro modo di essere, tra virgolette, credenti. E questo lo facciamo attraverso il ravvedimento. E poi fa l'esempio della donna, che è più o meno lo stesso. Ma è importante questo. Allo stesso modo vi dico che vi sarà gioia presso gli angeli di Dio, non solo, cioè queste sono cose che noi facciamo tanta fatica, perché essendo così superficiale, poi tra un po' vedremo meglio, non ci fa tutto così, banalizziamo tutto in modo così superficiale, ma guardate che non saremmo perdonati per questo, perché banalizzare equivale ad offendere la santità di Dio. Cari fratelli e sorelle, parliamo in soldoni, equivale ad offendere la santità di Dio. Tutte le volte che dici ma sì, ma poi sarà proprio così, ma poi qua e poi là. Beh, ognuno trarrà le proprie conseguenze dal proprio atteggiamento. Vedete, i pagani, tra virgolette, i pagani erano tutti quelli che non erano ebrei. E noi siamo riusciti ad entrare in questa città, in questa cittadinanza attraverso Gesù Cristo, che è ebreo, è nato, morto, risuscitato da ebreo. E ci ha creato questo ponte, non solo con il Padre, come vedevamo l'altra volta, ma ci ha creato questo ponte anche con il suo popolo. Ha fatto in modo che noi entrassimo anche in questo popolo. Ha fatto anche questo. E i pagani, cioè quelli che non conoscono Dio, proiettano la loro consapevolezza di Dio, cioè l'idea di Dio che hanno, in un'immagine visiva, cioè l'associano a un fenomeno della natura. Sapete, si pensava che Dio fosse nel sole, in un evento, in una tempesta, in qualcosa del genere. O un altro oggetto, per esempio, un oggetto dello spazio, un astro luminoso. Quanti adoravano il sole? E ancora oggi continuano, no? E questo l'hanno fatto i pagani, ma poi c'è un momento che il creatore dell'universo invece, che cosa fa? Si identifica presentandosi al suo popolo. C'è un certo punto della storia. Dio interviene nel tempo. Il tempo che è stato creato da lui è per noi. Lui è eterno, non ha bisogno del tempo. Quindi entra nel tempo e che cosa fa entrando nel tempo? Fa entrare la sua legge nel mondo, che prima non c'era, no? Prima l'equilibrio che lui ha creato era stato rotto dal peccato, dalla libertà indispensabile per poter essere intelligenti, ci ha resi responsabili di questa rottura e quindi è successo tutto quello che doveva succedere, del peggio. Ma Dio sapeva e da principio aveva progettato la salvezza dell'esistenza dell'uomo. E che abbiamo visto prima, quali non dovete essere voi, dice Pietro, per santità di condotta, essere perduti, bruciati, con gli elementi che infiammati si dissolveranno. E quindi Dio a un certo punto fa entrare la sua legge nel mondo, nella storia. E questo è, dice, beh, e ne possiamo parlare. E sovvertendo così il concetto tribale di idolatria, perché i pagani che cosa fanno? Si rivolgono, ripeto, a ciò che loro hanno desiderio di vedere, perché hanno un cuore carnale, quindi a tutti i costi vogliono vedere un'immagine di Dio. E per cui lo identificano con il sole, ma quando non era sufficiente hanno fatto le statue, le fanno ancora adesso, ne abbiamo miliardi, e possiamo continuare. Ma facendo entrare la sua legge nel mondo, Dio cosa fa? Sovverte il concetto tribale di idolatria. Capisci? C'è un'altra roba. Chi crede è un'altra cosa, ma bisogna credere. È un'altra cosa. Che si manifesta ancora oggi questo concetto di idolatria globalmente, nell'uomo in genere. Quindi questa idolatria c'è, che va dalle statue al denaro. E così potremmo continuare per lungo tempo. Ma vediamo che il Signore dice nella sua parola, che la conosciamo tutti, tutti molto bene, non ti farai alcuna immagine scolpita né alcuna raffigurazione di ciò che esiste in alto, nei cieli o sulla terra, e nelle acque o al di sotto, o nelle acque al di sotto della terra. Ultimamente stiamo vedendo, è difficile credere nelle cose che il Signore ci dice? Sì o no? È difficile dire, cioè questa cosa qui è una cosa così difficile? Cioè, io mi chiedo, è così difficile obbedire alla parola di Dio? E abbiamo visto ultimamente, se una cosa è scritta e io non la capisco, beh, vuol dire se io temo Dio, devo attenermi a ciò che Dio mi chiede. Ah, dice, ma io non sono ebreo. Ma io non sono... Ah no, ma loro avevano dei motivi igienici. Sapete, avevano motivi igienici. Ma se andate a leggere, abbiamo visto che quando gli ebrei si trovavano nel deserto, allora Dio dice che quando devono fare i loro bisogni, di allontanarsi dalla tenda e fare un buco nella sabbia, capito? E coprire tutto questo, capito? Gli escrementi, per mantenere, capisci, la comunità pulita, intonsa, dal rischio batteriologico. Poi scopriamo che a Parigi ci furono delle gravi malattie nel 700 e non solo. Perché? Perché era uso, e non solo a Parigi, in molte città del mondo, lanciare dalle proprie finestre, non essendoci, i loro escrementi. Immaginate in che e sapete come sono state debellate queste malattie? Qualcuno è andato a rileggere la parola di Dio, che c'era, e da quel momento hanno capito, e la loro vita biologica, queste infezioni sono cessate. Ma quindi c'è scritto questo. E poi potremmo vedere bene questa cosa che dice: non ti farai immagine scolpita, alcune, ma neanche delle cose che sono sotto le acque. Quindi nessuna immagine. Sapete cosa significa nessuna immagine? Facciamoci un esempio. Un'immagine simbolica, dice, ma simboleggia quello, può essere autorizzata? È certo che no. Se secondo voi il famoso pesce che gira nelle varie Bibbie, nelle vari libri, che è il pesce evangelico, tra virgolette, è in netta contraddizione con quello che ci sta scritto qua. Ma loro hanno la patente perché sono evangelici. Cioè, ma stiamo dando i numeri. Cioè, io non lo so. A quale Dio credete? Non riesco a capire. Eppure le mettiamo in bella evidenza, no? Le compriamo, hanno creato un mercato anche su questo, ma io non voglio entrare sul fatto dei soldi, hanno comprato. Io sto semplicemente dicendo che di non farti alcuna immagine, né delle cose che sono in alto nel cielo, quindi stelle, strisce, o sulla terra, o nelle acque al di sotto della terra. Il pesce, un pesce, è un animale che sta al di sotto delle acque? Sì o no? E non importa se io lo rappresento in modo figurativo, ben fatto o meno, o lo simboleggio. Il principio è sempre lo stesso. Perché si contravviene all'ordine di Dio? Perché? Non lo so. Perché banalizziamo? No, ma in fondo, ma quelli sono dei fratelli... Cioè, ma chi l'ha detto? Sono tutti fratelli, poi abbiamo visto cosa succede. Però, allora, come dicevamo anche l'altra volta, ricordiamoci che prima il Signore chiama Abramo e gli fa alcune promesse, no? Poi lo benedice, quindi interviene la storia, no? Come abbiamo visto, poi trova Abramo, gli fa le sue promesse, lo benedice. Poi vediamo però che cosa? Le storie finiscono lì. No, noi vediamo che Dio continua ad intervenire nella storia e nel tempo. Cioè, da quel momento, non è che prima è intervenuto distruggendo gli uomini con il diluvio, eccetera, eccetera. Però, quindi, Dio interviene nella storia, Dio è presente. E cosa fa? Continua a intervenire nella storia. Dove, come e quando? Attraverso i profeti, attraverso il popolo di Israele, passa da un... Certe volte ci sono addirittura più profeti assieme, nello stesso tempo. Altre volte c'è un silenzio di diversi anni. L'ultimo silenzio che c'è stato prima dell'avvento di Cristo è durato 400 anni. E questo numero ricorre, no? Ricorre, è una cosa incredibile. Io sto cercando di... valuto quanto è veramente questo numero, 400 anni è stato in Egitto, 400 anni, e potremmo parlarne, cioè si potrebbe fare uno studio su questo. Però poi vediamo però appunto che Dio continua a intervenire nella storia e nel tempo fino all'incarnazione del Figlio, e ancora oggi continua a farlo, e abbiamo dei segnali. Anche lì ci sono degli studi molto molto interessanti, e vediamo che a scadenza il Signore comunque nel suo popolo continua ad intervenire, e c'è tutta la storia recente del popolo di Israele, del suo ritorno in patria, che lo certifica, e lo certifica attraverso delle date certe. Una cosa sconvolgente: Dio ad opera degli uomini ha adoperato Weizmann, no? Che poi ha consentito la famosa dichiarazione Balfour, che era questo ministro inglese. Potremmo continuare. Ma cosa dire ancora di Ben Yehuda, colui che anche lì un altro personaggio simile a Weizmann. Ma leggiamole queste storie, che dimostrano come Dio continua a intervenire nella storia, no? E dunque passano dei lunghi momenti di silenzio da parte del Signore, a volte passano centinaia di anni. E come abbiamo visto da Malachia a Cristo sono passati altri 400 anni. Guarda, il numero di 400 anni, guarda, continua. E sono passati 400 anni di occupazione della terra di Israele da parte dell'impero ottomano. Ma potremmo continuare. Noi vorremmo invece che tutto si realizzasse subito. Cioè, secondo il nostro punto di vista, sapute quelle quattro cose, vorremmo vedere tutto realizzato in un momento. Invece Dio, il nostro Dio, per quelli che sono suoi, interagisce nella storia e nel tempo. Nel tempo, vedete, avvengono tante cose. E anche il tempo è un fatto misterioso. Noi lo contiamo attraverso il sole, no? E la terra che gira attorno al sole, la gira attorno a se stessa, e quello è il tempo, no? Che decide poi tutta una serie di altre cose. Ma nel tempo avvengono tante cose, continuano a nascere e a morire gli uomini. Nel tempo ci sono le guerre, le pestilenze, ci sono gioie e ci sono sofferenze. Abbiamo visto che la parola di Dio ne parla, no? Ogni cosa che viene fatta sotto il sole. È inutile crearci delle frustrazioni solo perché pensiamo che Egli tarda ad intervenire. Egli solo sa quando intervenire, e lo fa con una tempistica perfetta. Dio interviene in tempi perfetti. Non siamo noi che possiamo dettargli le condizioni, perché uno di noi, che poi siamo in 20 e ognuno pensa quello che vuole. Dio vediamo che interviene perfettamente nel tempo, quando meno ce l'aspettiamo. E Gesù ce l'ha detto: state attenti, perché quando meno ve l'aspettate, quando meno ve l'aspettate. Quindi siate pronti. Essere pronti cosa significa? stare come dei pappagalli così, no? Essere pronti significa ravvedersi. E allora abbiamo visto che aspettò. Ecco, questo è un altro aspetto che dobbiamo considerare dal Signore. Aspettò che la malvagità dei cananei giungesse al culmine prima di farci entrare Israele. Gliel'ha anche detto. Dice, la loro malvagità non è giunta al culmine. Quando la malvagità dei cananei è giunta al culmine, i cananei sono stati sconfitti da Israele. Finita la storia. E così anche nella vita personale e collettiva di ognuno di noi, perché ci sono dei momenti che la nostra malvagità giunge al culmine, e anche quella collettiva giunge al culmine. E vedete, spesso ci si accapiglia sulle profezie degli ultimi tempi. No, io sento qua e là. Tutti con questi siti profetici, sta avvenendo questo, sta avvenendo quell'altro, no? E quindi, ma vabbè, spesso siamo spinti allora più dalla curiosità di sapere quando accadranno queste cose, che non da quello che è prioritario, capito? Questo può essere un falso problema. Quindi ciò che è prioritario, cioè io vado a leggere per curiosità, e non per ravvedimento. Non so se mi sto spiegando. Cioè, gli avventi, le cose che avverranno, che noi le vediamo sotto i nostri occhi, non è che dobbiamo dire, ah, stanno venendo, allora sono vere, perché noi sappiamo che sono vere. Ma il problema non è sapere se sono vere, è il problema che sono vere se ci ravvediamo, altrimenti anche noi siamo dei profeti come Balaam, no? Siamo dei profeti come Balaam, che, ma non solo come Balaam, perché seppur tu conoscessi il giorno che il Signore è l'ora, anche c'è scritto che nessuno conosce quel giorno e quell'ora, c'è scritto che solo il Padre, no? L'ha riservato alla sua autorità. E qui potremmo discutere a lungo. Allora, perché seppur tu conoscessi il giorno e l'ora, nel frattempo non hai pulito la tua casa, non ti sarà servito a nulla. Cioè che tu conosci che il Signore sta arrivando, fra mezz'ora potrebbe essere qua. Ma il vero problema è che se tu non ti sei ravveduto, non è che questo, cioè non è un problema, questa è una tragedia vera. Per te. Allora, vedete, conoscere i fatti profetici è importante. Semplicemente a che cosa? Ai fini del ravvedimento. Non c'è un'altra cosa per cui i credenti debbano conoscere questo. Solo per potersi ravvedere. E in questo entra la misericordia di Dio. Capisci? Che sta aspettando appunto. Ciò, quanto la malvagità, fino a dove arriva la malvagità degli uomini, ma lui lo sa. E questa è un'altra storia, cioè, per esempio, vi ricorderete la storia di Giona? Ce lo insegna chiaramente. Cioè, egli, Giona, aspettava di vedere lo spettacolo, come noi, vediamo lo spettacolo che arriva alla fine del mondo, qui tutto salta, terremoto, va bene. Giona aspettava di vedere lo spettacolo della distruzione della città di Ninive, come vi ricorderete, no? E si era messo lì, bello, era seduto su, ci muoviamo, no? E lui è andato a predicare, dice, facciamo, voglio vedere quando salta in aria, no? Poi, Dio non l'ha fatta saltare in aria perché questi sono ravveduti, ecco, si sono ravveduti, non l'ha fatta saltare in aria. Dio invece, contrariamente a Giona, aspettava il ravvedimento pur di non distruggerli, per cui aveva mandato Giona apposta, così come manda i suoi predicatori, così come manda i suoi servitori. E continua a ripetere sempre le stesse cose, perché Dio è lo stesso, ieri, oggi ed eterno, e quindi non muta. Quindi Dio aspettava questo, il ravvedimento dei Niniviti. Poi Ninive è stata distrutta dopo, per altri motivi, no? E questo è il ravvedimento. Dio questo ravvedimento lo sta aspettando da ognuno di noi. Per favore non continuiamo a guardare la fede come vista da un film, seduti su una poltrona. E allora, perché se non ti ravvedi, è segno che tu disprezzi la parola di Dio. E questa è un'altra cosa inaccettabile da parte del Signore. Perché tu non dovresti neanche fiatare. Ma siccome siamo diventati così pieni, arroganti, prepotenti di ogni malizia, siamo pieni di ogni malizia, di ogni furbizia, no, siamo arrivati a queste condizioni. Ma se non ti ravvedi, tu disprezzi la parola di Dio. Allora cosa possiamo dire? Che la notte è inoltrata. È chiaro questo, che è inoltrata la notte. E che l'alba del nuovo mondo è vicina. È vicina. Il giorno del Signore è vicino. Ravvediti. Altrimenti per te non ci sarà alcun futuro, se non il buio eterno. E, come le chiama Gesù, le tenebre di fuori. Allora, il Signore non ci chiede di essere filosofi, e tantomeno di disquisire sulla sua parola. Guai a fare queste cose, perché quello è prurito di cultura. Il Signore, la sua parola è un'altra cosa, è acqua viva che pulisce, che rigenera, che sciacqua le nostre vite. Ed è chiaro che se il Signore mi dice non farti immagine alcuna, a cosa sto a filosofare? Se un pesce è un pesce d'acqua dolce o il pescetto che fanno gli evangelici, che mettono ovunque, sulle macchine, no? Avete visto? Non lo so io. Ma non è trasgredire la parola di Dio questo? Allora io sono proprio scemo, forse non ho capito bene. Scusate, non ho capito bene. Allora, il Signore ci chiede di essere, non ci chiede di essere dei filosofi, perché Paolo ci mette in guardia, e tantomeno di disquisire sulla sua parola, ma di sciacquarci la bocca e il cuore prima di nominare il suo nome in vano. Prima di nominare il suo nome in vano. Vedete, il nome di Dio, soltanto il nome, non significa il nome come, mi permetto di dirlo, come qualche scemo unito pensa, che Dio ha bisogno di un nome come noi, no? Per distinguerlo da un altro, ma non è un'offesa questa. Ma non è un'offesa questo, pensare che Dio ha bisogno di un nome per distinguerlo, perché lui si chiama, qualcuno lo chiamano Geova, qualcun altro, così lo distingue da Baal, così lo distingue, ma non è un'offesa, ma c'è un Dio solo, non ce n'è nessun altro. Ma c'è scritto chiaro, ma io mi chiedo, allora, il nome, non nominare il nome di Dio in vano, ma il suo nome non è soltanto un nome di persona, perché non può essere, lui è Dio, ma comprende, quando si parla di nome, comprende la completa essenza del Signore. Cioè, una cosa per dire, è l'essenza di Dio. Tanto è vero che lui a Mosè cosa risponde? Quando Mosè dice, ma che devo dire che mi ha mandato? E lui dice, io sono sostanza, colui che sono. Cioè io sono veramente, no? Quindi Cioè, questo nome significa io sono. Ma per questo motivo, e stiamo attenti a questo fatto, che noi lo diciamo, ma poi non. Allora, per questo motivo, gli ebrei scrivevano il famoso tetragramma, che è IHWH, lo scrivevano come nome impronunciabile. Impronunciabile, non si può pronunciare il nome di Dio. Nome impronunciabile al quale sono state poi nei secoli aggiunte delle vocalizzazioni. Se è impronunciabile, perché devi aggiungergli delle vocalizzazioni? Lasciamo perdere poi italianizzato, lasciamo perdere questi disastri della. Allora, facendo così, mi permetto di dire secondo me, il nome dato da Mosè significa questo, significa semplicemente io sono. Ma facendo così si rischia veramente un incidente con il Signore stesso, perché si trasgredisce la sua parola. Tutte le volte che si trasgredisce la sua parola, non siamo suoi amici, siamo suoi nemici, perché siamo prepotenti, siamo arroganti, siamo filosofi, siamo tutto quello che vuoi. E allora il suo nome che ha dato Mosè è Io sono, e Gesù dice Io sono, e poi dice ancora Io sono la via, la verità e la vita. E quell'Io sono è il Padre che si manifesta nel Figlio. E quando Filippo gli dice mostrami il padre, dice Filippo, ma è da tutta la vita che sono con voi. Ancora mi dici, mostrami il padre. Io e il padre siamo uno. No? Allora, quanto poco conosciamo della persona di Dio? Quanto poco conosciamo, o meglio, di Dio stesso? Perché noi usiamo la parola persona per intenderci, ma quanto poco conosciamo. E questo lo dico per ognuno di noi. Vedi, ciò che di Dio si può conoscere, Dio lo ha fatto conoscere attraverso suo figlio. Si è incarnato per farci conoscere e per poter comunicare con lui. Ha mandato Gesù, l'ha fatto incarnare, che abbiamo visto l'altra volta, è diventato il nostro sommo sacerdote, il nostro avvocato, il nostro tutto. E sapete quando uno commette dei gravi crimini, oppure che è talmente insolente, e poi io parlo umanamente. L'ira dell'altro, capisci? Si sfoga in che modo? Perché cerca di correggerti, ma in un modo. E siccome tu lo meriti, ricevi tante di quelle frustate. Avete mai provato la frusta? Io sì. No? Ricevi tante di quelle frustate, che è una cosa. Il male che ti fanno le frustate, eccetera, eccetera. Bene. Gesù ha subito tutto, dalle frustate agli sputi in faccia, ad ogni vilipendio della sua sacra persona. E quindi quelle frustate le avrei dovuto riceverle io, le ha ricevute lui. Perché Dio ha fatto ricadere su di lui, no? Ma noi dice, ma tanto lui, l'ha fatto lui. L'ha deciso lui, io sono tranquillo. Vedetela tu, se sei così tranquillo. Però se tu non ti ravvedi, non vedrai futuro, se non nella parte che il Signore ha preparato per quelli che lo amano, come abbiamo visto prima, che c'è gioia grande per ogni peccatore che si ravvede. Gioia grande nei cieli. Questo c'è che è gioia grande, ma per chi non si ravvede, che cosa volete che ci sia? Che lo stesso Dio che ha pagato e tu hai disprezzato il prezzo che egli ha pagato, l'hai disprezzato, e che cosa vuoi che Dio ti faccia? Ma lì, tanto faccio la mia vita, tanto poi quando sono morto è finita. Cosa vuoi che sia? Sono morto, ma secondo te esiste qualcosa di là? No. Allora, cari fratelli e sorelle, bisogna sapere aspettare, perché il Signore ci chiede pazienza. Ci chiede pazienza. Quando Malachia ha finito di parlare, sono passati altri 400 anni. Perché? Perché Dio ha ritenuto giusto, e quello era il tempo che lui, perché nel frattempo sono successe tante altre cose, nel frattempo sono nati tanti uomini, donne, sono successe guerre, è successo di tutto. Non siamo certo noi a potergli far cambiare idea. Anche ora Dio sta aspettando che la malvagità giunga al culmine, che avverrà, e la vediamo sotto i nostri occhi, che avverrà con la grande tribolazione per porre fine alla sciagurata storia degli uomini e del peccato, che ha creato tutta la sofferenza del mondo. Avete capito? Dio permette ciò che abbiamo creato noi, ubbidendo a Satana. Questo male l'abbiamo creato noi e continuiamo a crearlo noi, non ravvedendoci, resistendo sempre allo Spirito Santo che ci chiama al ravvedimento. Non ci chiama a farci i cavoli nostri. Lui mi chiede: ma come tu possa considerare sacra la persona di Dio e poi infischiarti? Ma non infischiarti, continui con i tuoi ragionamenti, continui con la tua giustizia, sei tu che perverti la giustizia di Dio. Ma io mi chiedo, ma come? Ma che ti devo dire? Le conclusioni le trae il Signore, non sono certo io. Però, così facendo, tu sbagli, uomo, perché vuoi metterti al posto di Dio. Cioè, Dio permette ciò che noi. Perché permette ciò? Perché noi ubbidiamo a Satana, ci facciamo riempire. E poi diciamo tante di quelle fesserie. Quando cominciamo a giustificare il male, quando continuiamo a giustificare i malvagi, i disubbidienti, i disonesti, ma io mi chiedo, ma che cavolo di persone siamo? E il fatto quale può essere? Può essercene uno solo, che è un fatto terribile però. E io inviterei a riflettere. Signore dice che se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Cioè, se il sale non. Tu c'hai il sale, ma non sala, perché non sa più di sale. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Con cosa lo si salerà? Cioè, vuol dire che la storia è finita. Cioè, è possibile che perdiamo il nostro. Perdere, cosa significa spiritualmente questo? Cosa significa? Significa che abbiamo perso l'identità di Dio, il suo imprimatur. Allora, l'uomo sbaglia perché vuole mettersi al posto di Dio. Poi però ha creato malattie, morte di uomini, donne e bambini. E alla fine la colpa a chi è stata attribuita? A lui. Capito? Tu hai inquinato le città al punto da soffocare. E hai creato cancri, hai creato di tutto. Mortalità infantile, tutto quello che vuoi. Furti, delinquenti. Cioè, la colpa di chi è? Se Dio ci fosse, questo è il ragionamento. Mentre aspettiamo il Signore, se è vero, perché bisogna capire, io non mi metto al posto di nessuno, dovete avere pazienza. Mentre aspettiamo il Signore, se è vero, lo dimostriamo a Lui per prima. Perché se noi aspettiamo il Signore, se è vero lo aspettiamo con il ravvedimento, capisci? Perché se noi non ci ravvediamo, dimostra che noi non lo stiamo aspettando il Signore. E siamo come quelle vergini, altro che addormentate, e che saranno comunque, gli sarà sbattuta la porta in faccia. Perché c'è scritto? Perché continuano a battere i pugni? Fateci entrare, no? Ma a quel punto non ci sarà più niente da fare. Capite? Questo è chiaro. Non si può tirare la corda eternamente col Signore, anzi, non la si può tirare mai. Capisci? Mai. Perché non si ha rispetto della sua santità. Ma io non so più come spiegarlo. E allora, se noi aspettiamo il Signore, se questo è vero, lo dimostriamo a Lui per prima, con il ravvedimento. Poi tutti i giorni, e non dopo. Dopo è troppo tardi. Quando pensiamo di dopo, rinviamo a dopo, è troppo tardi. Perché sei arrogante, perché tu non hai nelle tue mani il tuo futuro. C'è solo un'illusione. Tu speri di campare domani, dopodomani, ma se non sei messo a posto con il Signore, tu non ce la farai, perché già oggi hai ingannato il tuo cuore, dicendo domani farò, il Signore dice il contrario. Poi è troppo tardi. Gesù predice chiaramente il ravvedimento su tutto, non come insegnano alcuni impostori dell'ultima ora, di cui vi ho già largamente informato. Perché se voi andate a cercare la parola ravvedimento, basta andate sulla nostra app, un'app, scrivete ravvedimento, vedete, è una cosa che è determinante, che è alla base, perché è l'opera dello Spirito Santo. Quindi questi cani infedeli, impostori, che portano migliaia di persone alla perdizione, insegnano che non c'è bisogno, che una volta che hai detto la preghiera con loro, amen, alla fine, sei salvato per sempre, anche se poi non ti ravvedi, anche se poi fai rapine in banca, anche se poi vivi come un carnalone, perché per forza, significa quello, anche se poi diventi una pornostar, va bene lo stesso, avete capito? Questo insegnano questi impostori, questi falsi profeti che pascolano se stessi, e ne abbiamo conosciuti. E conosciamo che qualcuno che ha deciso liberamente di andare per la sua strada è andato a finire tra questi impostori. Allora, quindi, che cosa ci insegna? Ci insegna a non guardare il nostro punto di vista, che è solo materiale, perché noi siamo abituati a vedere solo le immagini, ciò che vediamo. Il nostro mondo si relaziona solo con le cose visibili. Per certi versi è naturale, ma non è spirituale però. Non c'è niente di spirituale in questo. C'è una cosa spirituale. Vedere la gloria di Dio nelle opere che Lui ha fatto. E quelle sono visibili. Ma per il resto? Ma allora, il nostro punto di vista è quello che rischia di fregarci. Ma il suo punto è quello che ci porta alla libertà e che ci parla del nostro Creatore. Questa è la differenza. E io vi invito veramente a meditare su questo culto come su tutti i culti e soprattutto sulla parola di Dio, perché se si discostano dalla parola di Dio, io sono un impostore, ma se sono attinenti alla parola di Dio, ognuno di noi renderà conto. Ognuno di noi renderà conto di quello che ha ascoltato. Perché il Signore dice che la sua parola non torna a lui a vuoto. In un caso o nell'altro avrà effetto. In un caso o nell'altro. Ci benedica il Signore. Amen.